credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Suor Nicla Spezzati delle Adoratrici del Sangue di Cristo, sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Suor Nicla ci parla di Sequela Christi, periodico semestrale del Dicastero.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Suor Nicla Spezzati, lei gestisce una pubblicazione, Sequela Christi, che costituisce un esempio culturalmente valido di quell'universo informativo cattolico. Questa rivista ha un valore universale perché è redatta in 5 lingue e diretta a realtà come quella degli istituti consacrati che si articolano su tutto il pianeta.
Sì.
Quali sono i criteri con i quali la rivista viene pensata e realizzata?
Rispondo alla sua domanda facendo una piccola premessa, perché noi avevamo praticamente già fondato nel 1970 un periodico del nostro dicastero che si chiamava Informationes Scris, ma questo periodico ha assunto dal 2005 la denominazione di Sequela Christi. Credo che l'obiettivo possa individuarsi proprio per offrire uno strumento di informazione e di studio su quanto riguarda la vita consacrata nelle sue varie forme nella Chiesa e nel mondo.
Ho visto anche che il linguaggio è molto sciolto, molto fruibile.
Io penso che il carattere universale della nostra rivista trovi la sua valenza oltre che nella realtà della vita consacrata, come lei dice bene, no? Presente in tutti i continenti e nelle diverse lingue, ecco, in cui la rivista viene redatta. Ma credo che debba individuarsi questo carattere universale nella gente che la redige, ossia il dicastero della sede apostolica, che attiene alla vita consacrata. Questo è un agente privilegiato, dottor Paoluzzi, perché esprime la cura pastorale del Santo Padre per la vita consacrata ed è anche un luogo, io direi, d'osservazione sul mondo, cui si riferiscono con flusso incessante ordini monastici, istituti religiosi e secolari, società di vita apostolica, ordo virginum, vita eremitica e altre forme di vita consacrata. E quindi da questa visione dinamica che derivano i criteri fondamentali della redazione. Ecco.
E lei ha una bella espressione, i luoghi feriali del vivere, ai quali la rivista è diretta. Come rispondono questi luoghi feriali?
Ecco, io ho individuato innanzitutto 3 criteri fondamentali che pensiamo la nostra rivista rispetti e quindi va a incarnarsi in questi luoghi feriali, no? Prima è una rivista, un primo criterio che è una rivista che accompagni la vita consacrata partendo dall'ascolto delle situazioni, dalle persone consacrate e istituti, dalla conoscenza delle problematiche, dalla ricerca, ma nel contempo pensiamo anche a un testo che orienti magistralmente il cammino. Veramente diamo alla magistralità, diciamo, un posto fondamentale. Diciamo che il paradigma del magistero ecclesiale è fondamentale e quindi questi luoghi feriali vengono, ecco, coniugati con questa realtà. È una rivista quindi che nasce da un accurato dialogo con gli autori.
Fra gli istituti di vita consacrata ce ne sono alcuni che sono maggiormente impegnati nella diffusione mediatica. Mi può dare qualche indicazione proprio di carattere concreto?
ma posso ricordare la Società San Paolo, Famiglia Cristiana, Jesus, Vita Pastorale, Letture, Famiglia Oggi e molte altre in tutto il mondo. Le Figlie di San Paolo con le loro testate, posso ricordare i Gesuiti con Civiltà Cattolica, Aggiornamenti Sociali, Popoli, Asia News, i Salesiani con Bollettino Salesiano, con Mondo R, Dimensioni Nuove, Ricerche Storiche Salesiane, i Deoniani, no? Con Testimoni, il Regno, le Figlie di Maria Ausiliatrice, che hanno il famoso Dami Animas, la rivista di Scienza dell'Educazione, dell'Auxilium, ancora i Pavoniani, per esempio, quelli di Tice Ancora, i rogazionisti, no? Con Rogate, studi rogazionisti.
Allora, mi permetta di dire che nell'intervistarla ci ho azzeccato, perché lei in questo modo mi sta confortando sulla universalità del messaggio, anche scritto, che viene dalla Chiesa.
E non abbiamo menzionato, dottor Paoluzzi, lei ricordi tutte le riviste dei pontifici atenei,
sì,
che vengono tenuti da congregazioni, da istituti religiosi. Cioè c'è uno spessore culturale universale come cifra, io direi, comune agli istituti.
La ringrazio molto per questo suo intervento, suor Nicla Spezzati, sottosegretario della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica, e le auguro un buon lavoro.
A lei, dottor Paoluzzi, grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora ascoltiamo padre Vincenzo Sibilio, gesuita, cappellano dell'Università degli Studi di Roma alla Sapienza, assistente nazionale della CVX, Comunità di Vita Cristiana. Insieme a padre Vincenzo ormai da qualche mese stiamo incontrando le figure minori del Vangelo secondo Marco. Oggi siamo nel capitolo 8, incontriamo il cieco di Betsaida, questa piccola la città della Galilea.
Questo cieco viene preso per mano da Gesù e condotto fuori della città, in un luogo a parte. È un incontro esclusivo e riservato. Gesù fa due gesti su quest'uomo: lo sputo sugli occhi e l'imposizione delle mani. Lo sputo sugli occhi è un gesto di grandissimo valore, perché praticamente è il soffio vitale, lo spirito di vita, la vita che Gesù stesso porta dentro di sé, che trasmette e comunica a questo cieco. E l'imposizione delle mani è questa forza spirituale che da Gesù passa attraverso le mani sul cieco. Il cieco comincia a vedere. Molto bella la risposta che dà: vedo uomini perché vedo alberi che camminano. Incomincia a vedere. Non vede ancora distintamente, percepisce, è il primo passaggio, ma ci vuole un altro intervento di Gesù, la nuova imposizione delle mani. Sicuramente c'è un riferimento al cammino catecumenale che il pagano fa per poi arrivare alla fede, e i passaggi graduali per arrivare poi alla visione piena. Infatti il brano si conclude: vide attraverso gli occhi e vedeva a distanza, perfettamente. Con il nuovo intervento di Gesù, di fatto riesce a distinguere nettamente, forse per la prima volta nella sua vita, la realtà che lo circonda. Il messaggio per noi è molto chiaro: la realtà vista con le nostre chiusure, le nostre cecità, è una realtà di morte. È buio, è nero. Se ci lasciamo toccare da questo sputo di Gesù, sicuramente noi vedremo noi stessi e la realtà che ci circonda con occhi nuovi.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare arrivare dritto al cuore con la forza.
mi fai. Provare. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza e come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle con le sfumature gialle.
Come un pittore dei Modà sulla Radio Vaticana in diretta. Monia Parente con voi come ogni martedì. Ora cambiamo argomento e parliamo di Libano, a soli due giorni dalla conclusione del viaggio di Papa Benedetto XVI in questo paese. Ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Ivan Caracalla, direttore della compagnia Caracalla Dance Theater, un'esperienza libanese che ha formato migliaia di giovani. Grazie alle sue caratteristiche, ovvero passione per la danza, sensibilità medio orientale e apertura all'incontro con religioni ed etnie diverse.
Ivan Caracalla, quali sono le finalità della sua scuola di danza?
La prima cosa è di dare un'idea culturale della danza nel Medio Oriente. Dall'altra parte, questa scuola prepara una generazione di ballerini per il futuro.
Quanti sono e a quali paesi appartengono?
Sono 30 ballerini, e la metà di questi ballerini sono dal Libano, gli altri sono diversi, c'è da Siria, c'è da Ucraina, c'è da Argentina.
Tutti praticano lo stile di danza Caracalla, ma in che consiste?
È un mix della pedagogia della danza di Martha Graham, ma con un movimento del corpo orientale libanese e arabo.
È un mix anche di religioni. Il vostro corpo di ballo.
Cristiani, musulmani, tutte religioni. È la sola compagnia che durante la guerra può andare in tutte le sezioni del Libano. E questa perché abbiamo sempre la nostra identità culturale che veramente fa venire le gente insieme.
Dunque per voi la diversità non fa problemi.
La diversità non è qualcosa da temere, ma al contrario è un vantaggio, è una possibilità per noi di fare cadere le barriere.
E lei di che religione è?
Mio papà è musulmano e la mia mamma è cristiana. E noi stiamo il risultato di queste unioni, appartiene a tutte e due, né all'una né all'altra.
Ivan Caracalla, quando è nata la vostra scuola di danza?
Fondata nel 1978 del mio padre, e oggi la nostra scuola ha più da 1500 allievi e con la compagnia che siamo sempre in giro nel mondo.
Dove precisamente?
In Europa, in America, in Cina, in Giappone, in Sud America, Canada.
Una compagnia si direbbe che non ha problemi.
No, ha avuto tanti problemi a funzionare, perché non è facile in Libano negli anni 60, 70, 80 di avere una compagnia di danza. La compagnia ha un'identità nazionale per il Libano e allora abbiamo la possibilità di presentare i nostri spettacoli in diversi settori e anche fuori dal Libano, negli altri paesi, per continuare questa immagine di non solo di cultura ma di civilizzazione.
Lei pensa che si possa dare un contributo alla pace anche danzando?
Esattamente, con l'arte dare questo messaggio di pace, questo messaggio di bellezza, il messaggio umano, come preservare la nostra umanità.
Ed ora la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, 25esima del tempo ordinario. La liturgia propone un brano tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Marco. Don Fabio.
Ecco, questo Vangelo si presenta in due parti. Nella prima parte Gesù annunzia il suo dolore che porta alla risurrezione. Essi, i suoi discepoli, non capiscono queste parole e hanno addirittura paura di fronte a queste sue parole. Perché? Perché sono impegnati durante il cammino in un'altra discussione. Gesù infatti domanda loro: di cosa stavate discutendo lungo la strada? Del fatto che chi fosse il primo fra di loro. Questa era la loro discussione, questo era il loro impegno mentale. Ecco, queste due cose che si contrappongono e Gesù che prende un bambino e lo pone come parametro per capire come si accoglie Cristo. Qui sono due strade: essere il primo o andare secondo i piani di Dio, vivere per l'angoscia del proprio ego, per la competizione, per non sentirsi secondi a nessuno, o vivere secondo la scoperta della meraviglia che è ciò a cui Dio ci ha chiamato, ci ha predestinato, in un piano che noi possiamo liberamente accettare o rifiutare, andare verso il regno dei cieli, vivere secondo ciò che porta veramente alla resurrezione o vivere per qualche cosa che sembra dare subito resurrezione, ma poi si corrompe, si annulla. Ecco, dove si gioca questa contrapposizione? Qual è il vero punto di questa contrapposizione, di queste due parti, di questi due pensieri? Ciò che ci dà la vita veramente, ciò che ci porta a una vita autentica. Che cos'è che ci porta alla vita autentica? L'affermazione del nostro io, superare qualcuno, avere qualcuno di cui sentirsi migliori, avere una gloria che è una gloria comparativa, o arrivare a saper accogliere Cristo, sapersi prendere Lui, arrivare ad avere un rapporto con Lui, vivere di comparazioni o vivere di relazione con il Signore Gesù. Ancora questo non è nemmeno veramente ciò che ci fa vedere fino in fondo l'esito delle cose che sono in ballo in questa dicotomia che il testo ci presenta. Riuscire ad amare, riuscire a dare la vita, o vivere contrapponendoci, o vivere superando gli altri, avere un altro come parametro o avere l'altro come termine della nostra esistenza, come evoluzione in cui sgorga il nostro io e ci porta finalmente al tu, alla comunione. Ecco, certo che non capiamo il piano di Dio finché siamo avviluppati dalla nostra paura. Se noi andiamo bene a vedere, quello che c'è dietro alla discussione dei dodici è la loro paura di non essere, è la loro paura di non avere importanza, di essere messi da parte. Che timore che abbiamo di non essere considerati, che terrore che abbiamo di essere umiliati. Vediamo un pochino questa paura, guardiamola in faccia. È possibile amare qualcuno senza vincere questa paura? È possibile amare veramente un figlio, una sposa, un amico, un fratello nella fede, senza buttare dalla finestra questo terrore di essere messi in disparte? Ma amare è essere messi in disparte. amare veramente richiede che il nostro io sia messo in secondo piano. Come si fa ad amare altrimenti? Ecco, come faccio io a sentirmi amato da una persona che però ha il proprio ego come centro ortogonale imprescindibile? Cioè non può rischiare la propria vita per me. E poi mi sentirò amato? Come farò? Sentirò di essere funzione del suo ego. Nessuno ama veramente finché non vince il terrore di essere secondo. Non vince il terrore di essere ultimo, di essere messo in disparte, di essere dimenticato, di non essere consultato, di non essere messo al centro. Che terrore che abbiamo di questa cosa qui. Guardiamo bene quello che dice il libro del Coelet, che tutte le opere dell'uomo sulla terra non sono altro che invidia, competizione. La tragedia dell'uomo, secondo il capitolo terzo della Genesi, comincia dalla sua paura di essere secondo a Dio. E nel grottesco sforzo di diventare il numero uno, diventa il numero zero, perde se stesso. E vive un'angoscia con se stesso che è la paura di non essere, che è il guardare gli altri come antagonisti, il guardare addirittura Dio stesso come antagonista. Il Signore Gesù Cristo è venuto perché noi non abbiamo più paura di questo nulla, che è il nulla di mettersi secondi. È venuto Lui a farsi ultimo, a essere disprezzato, addirittura ucciso, per mostrarci che questa non è la cosa più tragica. Non è la cosa più tragica essere disprezzati dagli altri. La cosa più tragica è non saper amare. La cosa più tragica è non saper dare all'altro il posto che un cuore che ama sa dare. È non avere un cuore. È avere un cuore rigido, centrato sul proprio ego. Ecco, questo Vangelo ci impone di scegliere fra il bambino, l'ultimo, e il più grande, quello che si afferma. Il più grande è quello solo. Il bambino è l'aperto alla relazione, è l'aperto alla paternità di Dio, è l'aperto al regno dei cieli, è l'aperto al re. In fondo al nostro cuore abita un desiderio di amicizia, di comunione, che solo la perdita del nostro ego ci potrà dare come realizzata. C'è in noi un desiderio di comunione, di amicizia, di stare bene insieme, che però costa, non può che costare la rinuncia alla nostra supremazia. Non è vero che è una grande tragedia, è una liberazione. Non c'è peso più grande per l'anima che essere ossessionata da se stessa, perché quel peso non ti lascia mai, quel peso non lo molli mai a meno che la grazia di Dio non ti liberi. Chiediamo veramente di poter seguire il Signore Gesù per la strada dell'amore, per la strada che ci porta a non essere oppressi da questo macigno, il terrore di non essere. Possiamo non essere se questo ci porta ad amare. È più importante questo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con la seconda catechesi della serie Le armi della luce. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.